Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Una delle cose, delle prime cose che accadono alla alle persone che si staccano da Dio, che sono persone senza sorriso. Forse sono capaci di fare una grande risata. Ne fanno una dietro l'altra, una battuta e una risata, ma il sorriso manca. Il sorriso soltanto lo dà la speranza. Avete capito questo? Il sorriso della speranza di trovare a Dio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto il nostro programma odierno ascoltando le parole che Papa Francesco ha pronunciato durante l'udienza generale del 7 dicembre scorso in Aula Paolo VI, in cui ha cominciato una nuova serie di catechesi legate al tema della speranza. E il nostro primo argomento di oggi riguarda proprio la speranza di un popolo sconosciuto, gli Inuit. Ne parliamo a proposito della presentazione di un volume di Robert Peroni dal titolo In quei giorni di tempesta. Abbiamo incontrato l'autore quando è venuto a Roma per presentare il volume.
In quei giorni di tempesta è l'ultimo libro di Robert Peroni, edito dalla Sperling & Kupfer, e siamo in compagnia appunto di Robert Peroni per raccontare questa strana epopea in qualche modo, perché la situazione che lei descrive nel suo libro è una situazione che mi ha ricordato un po' il Decamerone di Boccaccio, no? Delle persone che sono costrette ad essere chiuse in un luogo, in questo caso la Casa Rossa, che esiste effettivamente, poi magari ce ne parlerà, a causa di una tempesta di neve. E lì cominciano quasi spontaneamente i racconti che parlano di una civiltà quasi completamente scomparsa e profondamente rimpianta, proprio un'umanità in qualche modo perduta. Come ha conosciuto questa realtà?
Ma guardi, se noi parliamo di vento, allora qui in Europa abbiamo qualche cosa di negativo. Per noi il vento ha un'altra sensualità quasi, cioè noi lo soffriamo, questo è vero, perché è forte, è violento, però c'è anche un'altra parte che è interessante per noi ed è molto profonda e molto sentita, difficile da spiegare, ma il vento ci chiude, cioè chiude tutte le porte, tutte le finestre, il negozio, abbiamo un negozio grande, è chiuso, la posta è chiusa, le scuole sono chiuse, cioè vuol dire che noi ci rintaniamo come le bestioline, ci rintaniamo e lì dentro incominciamo a conoscerci già meglio, perché fuori è quasi negativo e dentro è proprio come un nucleo familiare, come molto intimo. E poi bisogna dire un'altra cosa: quando si sente, quando si è soli nel vento, in una casa protetta naturalmente, allora il suono del vento è quasi un po' di musica per noi, cioè noi abbiamo qualche cosa di... è negativo, questo è vero, è violento, questo è vero, però abbiamo un po' di musica, abbiamo forse anche ogni tanto una melodia che da un paese all'altro il vento porta delle parole, e cioè abbiamo dei paesi molto spersi. Siamo pochissimi in Groenlandia e questo per me è quasi un... non è un telefono, però qualche cosa di connesso.
Quando è andato per la prima volta in Groenlandia e per quale ragione?
La prima volta sono andato nel 1980, cioè 36-37 anni fa, Però poi sono andato, venuto, e fino a un certo momento mi hanno detto: prego, rimani qui, tu, abbiamo bisogno delle tue spalle, tu ci aiuti, tu sei un bianco, purtroppo, siamo così, noi bianchi abbiamo fatto dei grandi danni, però sei un uomo, sei uno dei nostri. E poi 25 anni fa, circa 24 anni fa, sono rimasto lì. Ho chiuso qui tutto in Italia e sono rimasto a casa mia.
E ha aperto questa Casa Rossa. Che cos'è esattamente la Casa Rossa?
Beh, adesso la Casa Rossa è un albergo, abbiamo un ristorante, abbiamo le barche, è una struttura turistica, però di un altro modo. Cioè non è solo un albergo, io credo che sia molto di più o molto di meno. Cioè noi siamo un punto d'incontro tra quella gente, tra la povera gente anche per modo di dire, e noi bianchi, e l'ospite. Cioè quando un ospite viene lì, non viene in una grande struttura, viene in Groenlandia. E per loro l'ospite è quasi un amico, cioè per loro... vengono, loro mi dicono sempre: quando vengono i primi? Chi sono? Ti ricordi ancora? E quello lì e quell'altro, dico: no, guarda, non li conosco, però vedrai che sono, ah sì sì, sono, sì, è qualche cosa di bello, sì.
I personaggi del suo libro sono persone reali veramente, no? che esistono davvero, perché poi le fotografie che lei ha inserito nel libro lo dimostrano. Viggo, Anda.
Sì, 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 sono reali, sono collaboratori nostri, sono amici miei, li conosco ormai come Tobias, lo conosco da 30 anni, cioè abbiamo fatto tantissimo insieme, traversate, insomma tante cose, no, sono reali. No, ma questa non è un'intervista questa volta, non è assolutamente un'intervista.
Come nel libro precedente, no?
Giusto, ci siamo trovati e hanno incominciato... Abbiamo giocato le carte, abbiamo preso un tè, un caffè, vanno in cucina, fanno quell'altro e poi si incomincia a parlare e volevano proprio dirmi qualche cosa. Scrivilo. Il problema è questo, che loro, la nostra lingua non è scritta. Cioè si può scrivere, però non c'è grammatica, non c'è niente. E allora loro non possono fare un libro, loro non possono esprimersi per un altro pubblico. Non hanno le parole giuste, è una lingua anche molto primitiva, molto semplice. E perciò mi dicono: scrivi, fai, tu devi scrivere, tu scrivi per noi, ti racconto io. E poi incominciano a raccontare.
E sono le storie che racconta, sono alle volte delle leggende, alle volte purtroppo anche la testimonianza, come diceva prima, dei danni che... l'uomo bianco ha fatto in quei paesi, e ci sono dei riferimenti anche storici, proprio i primi esploratori che arrivarono, i primi contatti con questo popolo degli Inuit.
Sì, quelli sono i miei racconti, sì, quello che rapporto io e quello che dico io, e così tutto l'insieme è il racconto del momento. Sì.
Ma lei che cosa ha trovato in Groenlandia che l'ha fatta decidere di rimanere?
Allora, per dire la verità, hanno deciso loro che io dovrei rimanere lì. Però si può... è un popolo talmente aperto, talmente sensibile, talmente dolce, talmente feribile anche, che ho detto: qui bisogna fare qualche cosa. E si può fare qualche cosa. Cioè uno che viene lì può mettere la mano e può fare qualche cosa. E per me era... adesso forse è detto troppo aperto, ma ho voluto aiutare qualcheduno.
L'ultima fotografia che pubblica nel libro è di lei con una bambina e mi è sembrata un po' simbolica rispetto a questa innocenza, a questa purezza di un popolo che appunto lei racconta in questo libro.
Sono tutti bambini, e questo è il bello. Sono tutti bambini. Ogni tanto è da prenderli... però sono talmente difensivi, non sono aggressivi per niente, sono come i bambini, cuore aperto, occhi grandi, ti aspettano, bocca aperta, ti abbracciano, sei sempre benvenuto, hanno pochissimi beni, e la vita è molto molto dura, molto difficile, però sono di un cuore incredibile, ogni ospite che viene è un amico.
Grazie a Robert Peroni di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo il titolo del suo libro, In quei giorni di tempesta, edito da Sperling & Kupfer. Grazie.
Tante grazie anche. Grazie.
corso della sua visita in Svezia il 31 ottobre scorso, in visita alla comunità luterana, Papa Francesco ha dichiarato: «Non possiamo rassegnarci alla divisione e alla distanza che la separazione ha prodotto tra noi. Abbiamo la possibilità di riparare ad un momento cruciale della nostra storia, superando controversie e malintesi che spesso ci hanno impedito di comprenderci gli uni gli altri». Ne parliamo perché si avvicina la festa di Santa Lucia, e Santa Lucia è una festa particolarmente sentita non soltanto qui in Italia ma anche in Svezia, dove assume appunto un significato tradizionale molto particolare. E tutti gli anni dalla Svezia viene un coro qui in Italia, qui a Roma, per un appuntamento molto particolare del 13 dicembre, appunto il giorno di Santa Lucia, alle 19:30 in Piazza di Pietra, dove si svolge appunto il corteo di Santa Lucia con il coro, quest'anno è il coro del Nordiska Musikgymnasiet di Stoccolma, e con la degustazione anche di prodotti tradizionali svedesi, in particolare il glögg e i pepparkakor, che sono dei biscotti allo zenzero, dei biscotti speziati. È l'occasione di un incontro festoso tra la comunità svedese a Roma e i romani. Ma come nasce appunto questo legame tra la Svezia e l'Italia? Come nasce la tradizione del festeggiamento di Santa Lucia? Lo abbiamo chiesto all'ambasciatore di Svezia, Robert Rydberg.
In Svezia la tradizione, la celebrazione tradizionale risale in effetto al tardo Medioevo, dove la notte più lunga del calendario gregoriano cadeva proprio nel giorno della Santa Lucia, il 13 dicembre. E questa notte era considerata piena di spiriti maligni, e quindi cominciò l'usanza di vestire una donna con vesti bianche e una corona di candele in testa per scacciare il male durante la veglia, e fino ai giorni nostri Santa Lucia viene e porta luce e serenità dove c'è il buio.
Quest'anno per i festeggiamenti a Roma è prevista anche la presenza della principessa ereditaria Victoria in occasione appunto dei festeggiamenti di Santa Lucia. Quali saranno gli appuntamenti della principessa qui a Roma?
Le reali hanno un programma abbastanza impegnato qui a Roma e poi a Milano. A Roma sono previsti visiti alla Camera dei Deputati, in cui incontrano la Presidente della Camera, Laura Boldrini, e poi alla Casa di Santa Brigida a Piazza Farnese, dove si incontrano Madre Fabia, la nuova abadessa generale dell'Ordine del Santissimo Salvatore, e anche la sua predecessore Madre Tecla. Poi visitano un progetto di calcio per i giovani con disabilità della AS Roma, l'Istituto Svedese di Studi Classici e la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. Ho anche io il piacere di accoglierli al nostro ricevimento tradizionale alla residenza, ricevimento di Santa Lucia.
Grazie allora all'ambasciatore Rydberg di essere stato in nostra compagnia per questa festa appunto di Santa Lucia che ci unisce così da vicino, Italia e Svezia. Grazie.
È stato un piacere.
Thank you.
Adesso andiamo idealmente a teatro per vedere uno spettacolo che è in scena al Teatro Manzoni fino al prossimo 18 dicembre. Si intitola Il testimone di nozze, per la regia di Silvio Giordani, ed è interpretato da Siddhartha Prestinari, Fabio Avaro ed Enzo Casertano con Valentina Cretella. Siddhartha Prestinari è nostra ospite qui in studio. Benvenuta.
Grazie.
Il testimone di nozze è un testo di Jean-Luc Lemoine e sei stata proprio tu a trovare questo testo e innamorartene. Per quale motivo?
Perché io ho un'adorazione per i testi francesi, li amo particolarmente. Riescono a raccontare delle storie pur rimanendo in un unico ambiente e hanno questi dialoghi serrati, sempre molto apparentemente semplici, però poi sono sempre tridimensionali le parole, cioè si può andare sempre oltre. E un po' sta all'interpretazione dell'attore, un po' alla capacità del regista e un po' alla lettura dello spettatore, vedere che livello vuoi vivere attraverso queste parole. Questo è un testo che io ho trovato qualche annetto fa. Abbiamo fatto una sorta di anteprima 2 anni fa con la regina di Pino Quartullo, con un altro cast. Poi, come spesso succede purtroppo, le difficoltà di portare avanti dei progetti, quindi insomma è scemato, insomma, si è come dire, rotto, interrotto il lavoro tra di noi, perché poi ognuno aveva altri impegni. E quest'anno invece Silvio Giordani ha deciso, anche lui se ne è molto innamorato, e ha deciso di metterlo in scena con questo nuovo cast. Quindi in qualche modo un'altra storia, no? Perché poi ogni regista è un po' un papà di un nuovo progetto, quindi ha una sua lettura, eccetera.
La prima cosa che ovviamente in questo testo colpisce è la sua comicità, la situazione, no? C'è una coppia che sta per sposarsi, che invita a cena un amico che diventerà il testimone appunto di nozze per lui, un amico che però non vedono in realtà già da un po' di tempo. Intuiamo che c'è probabilmente una difficoltà più grande, non vogliamo rivelarla visto che poi è un momento appunto di sorpresa, un elemento di sorpresa nello spettacolo, anche perché quest'uomo viene appunto alla cena accompagnato da una ragazza molto più giovane di lui. Quello che però si comincia ad intuire sin da questa situazione, al di là delle evidenti situazioni appunto comiche che possono essere previste, è anche un problema di tempi, un problema di anni, un problema di età. Uh-huh. E appunto questa presenza giovanissima di questa ragazza è un elemento disturbante, perché gli altri sono invece persone mature e si sente che sono un po' all'ultima occasione di felicità che la vita gli può offrire, o perlomeno loro così un po' la vivono.
Esattamente, è proprio così. La figura di questa ragazza è destabilizzante, perché in qualche modo infrange tutte le certezze che questi, magari non tutti, ma che alcuni di questi protagonisti, di questi tre, diciamo, persone mature, insomma, di questi tre coetanei, quindi parliamo sostanzialmente della coppia, ma ancor più di Lilly, che appunto interpreto io, è una figura che insomma ti mette un po' allo specchio, queste vite, e hai colto molto bene, in qualche modo scoperchia l'interrogativo, la possibilità di essere appunto nuovamente felici, l'occasione di essere nuovamente, quindi la freschezza, l'imprevedibilità, l'impulsività di questa giovane ragazza desta, risveglia acredine, risveglia paure, risveglia insicurezze in questa donna invece molto centrata, che addirittura dopo 12 anni di felice convivenza con Benny decidono che si può fare, a questo punto possiamo convolare a giuste nozze. E il tempo ci ha detto che va bene, siamo una coppia che può andare avanti, e quindi facciamo questo passo ancora più importante, no? E quindi sì, ed è forse la forza del testo, che come dicevamo prima c'è tanta ilarità, tante situazioni divertenti, una comicità abbastanza pungente, soprattutto tra Lilly e la ragazza, quindi una comicità molto femminile che si contrappone a quella maschile. E
proprio il contrasto tra una donna sofisticata e una ragazza
sì,
che una si ragazza, affaccia alla vita, ma che non ha nessun tipo di conoscenza.
Sì, c'è proprio due generi, cioè abbiamo un jazz da una parte, il rock dall'altra, il metal, proprio due mondi che...
Incomunicabili.
Ed è proprio questo l'aspetto divertente del testo, sì. Insomma, che poi dietro tutto questo in realtà si nasconde tutto un altro mondo.
Sì, e c'è un altro elemento che anche qui vedo appunto un salto temporale molto, molto particolare nel personaggio di Benny, che è appunto un uomo maturo ma che disegna fumetti. La sua casa è piena appunto di questi personaggi dei fumetti e si intuisce in lui una ingenuità, un infantilismo, un qualche cosa che lo porta molto indietro nel tempo veramente e che sarà costretto in qualche modo invece a vedere poi una realtà maturare rapidamente.
E io penso che la figura, sono tutti e quattro i personaggi sono veramente molto molto belli, cioè se io potessi interpreterei molto
tutti.
Volentieri tutti, anche quelli maschili, ma soprattutto quello della giovanissima naturalmente, no scherzo, ma devo dire tutti quanti hanno un elemento dal punto di vista interpretativo molto molto intrigante per un attore. La figura di Benny è molto ambigua, è molto difficile perché, come tu bene hai detto, è un personaggio naif, è un personaggio molto ingenuo, ma credo anche che sia la sua straordinaria forza, nel senso che paradossalmente, e viene citato anche nel testo, lui ha una forma di egoismo che non viene, come dire, compresa fino in fondo, però lui basta a se stesso, nel senso lui basta ai suoi fumetti, lui basta al suo mondo, poi, come dire, esce da questo suo piccolo universo per condividere, per amare, eccetera, però lui ha un'autosufficienza emotiva molto forte che lo rende forse agli occhi di Lily un po' egoista. Anche se questo magari in maniera molto 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 leggera si capirà successivamente, e la sua ingenuità o la sua purezza, chiamiamola così, è anche un po' il suo salvagente perché lui si protegge dalla sofferenza, o meglio vive la sofferenza che poi gli capita, però ha una bontà d'animo, è morbido, non è spigoloso come animo, e quindi a un certo punto tutto scorre via e rimane la comprensione. È una persona che sa accettare, sa lasciare andare, sa lasciar scorrere, quindi in qualche modo è come, torniamo sempre, abbiamo già affrontato il discorso dei bambini, un bambino può tenerti il muso e il broncio perché si è litigato in maniera tremenda e poi a un certo punto si seda, si calma questa rabbia, basta un commento, uno sguardo, un dono,
un gesto d'avvicinamento
certo. E assolutamente torna tutto come prima, sì. No? Anzi, si rinnova la fiducia.
Certo, e poi appunto dicevi della sua grande forza, perché gli adulti, se vogliamo dire così, appunto la sua compagna e il suo amico, ovviamente hanno un senso di protettività nei suoi confronti. È difficile lasciare un uomo così, è difficile metterlo di fronte ad una verità.
Perché comunque alla fine è un uomo che ti dà delle sicurezze, che ti dà una stabilità, però poi si contrappone anche una passionalità che invece è alimentata e alimenta gli altri due protagonisti. Certo.
Sì. Lo spettacolo in scena, dicevamo, fino al 18 dicembre al Teatro Manzoni e per la regia di Silvio Giordani. Ricordiamo dunque il testimone di nozze di Jean-Luc Lemoine con Siddhartha Prestinari, che ringraziamo di essere stata in nostra
Grazie
compagnia,
a voi.
Fabio Avaro, Enzo Casertano e Valentina Cretella. Grazie. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi invito a rimanere sintonizzati su Radio Vaticana Italia.